Parliamo quindi di evoluzione e dell'eredità di Darwin.
Ok, buongiorno professore. Darwin compie tra qualche giorno, il 12 febbraio, ben 198 anni. Ancora oggi, quindi a più di 150 anni dalla formulazione di questa teoria del darwinismo, si parla appunto di questa teoria come l'unica in grado di spiegare l'evoluzione biologica. È così?
Sì, è ancora così. Nonostante tutte le scoperte che abbiamo condotto in questi più di 150 anni, il suo impianto esplicativo è ancora quello che viene usato in tutti i laboratori del mondo per spiegare la trasformazione delle specie. E il fatto sorprendente, almeno per gli storici della scienza e i filosofi della scienza, è che Darwin avesse intuito questo meccanismo fondamentale della mutazione della selezione anche senza conoscere i geni, i cromosomi, come si diffondono i geni nelle popolazioni. Quindi oggi in qualche modo abbiamo un linguaggio molto diverso dal suo, molto più moderno, molto più molecolare, ma il meccanismo fondamentale che lui scoprì è ancora più che mai attuale, viene sempre più confermato nel corso dell'evoluzione della scienza.
Ma quindi che cosa si intende esattamente per evoluzionismo?
L'evoluzionismo è un programma di ricerca, diciamo, quindi è un insieme di ipotesi, di fattori esplicativi, non è soltanto una teoria o una singola ipotesi, che tutti quanti insieme danno ragione della trasformazione delle specie, ovvero del fatto che le specie cambiano nel tempo, che sono tutte quante imparentate fra di loro e che si estinguono e che si moltiplicano, un po' come gli singoli individui. E questi meccanismi fondamentali sono i primi due, quelli che ha scoperto Darwin, quindi il fatto che nelle popolazioni di qualsiasi specie sorgono sempre delle variazioni, che noi oggi chiamiamo mutazioni. Queste mutazioni sono in parte ereditarie, come lui stesso aveva intuito. Lui non sapeva perché, noi oggi sappiamo perché, ma lui aveva intuito che succedeva, diciamo. E poi il terzo fattore è che su queste variazioni agisce la selezione naturale, che favorisce alcune, favorisce altre, e il risultato a lungo andare è quello che chiamiamo evoluzione. Tra l'altro lui non la chiamava così.
Come
a lui non
chiamava?
Piaceva il termine evoluzione, lui la chiamava trasformazione. Oltre a tutto questo, noi oggi sappiamo che ci sono altri fattori come la deriva genetica, le estinzioni di massa, la speciazione, che lui o non conosceva o aveva in qualche modo sottovalutato. Quindi in qualche modo quello che è successo oggi è che il nucleo fondamentale è ancora il suo e poi lo abbiamo arricchito, integrato con nuovi fattori. Questo è quello che chiamiamo teoria dell'evoluzione.
Ecco,
qualche volta invece qualcuno usa il termine evoluzionismo anche in un altro senso, un po' più spregiativo se vogliamo, cioè si dice quella che avete descritto fino adesso è l'evoluzione. L'evoluzionismo è il tentativo di spiegare qualsiasi cosa con l'evoluzione, quindi farla diventare una sorta di filosofia universale.
In quest'ultimo periodo, spesso quando si parla di Darwin, di darwinismo ed evoluzionismo, spesso questi termini sono accostati ad altri, come creazionismo o disegno intelligente, perché nonostante appunto la teoria darwiniana continua ad essere valida, una spiegazione valida dell'evoluzione della specie umana, ci sono tentativi di affiancarla ad alternative filosofiche o addirittura religiose, quindi si parla di una creazione guidata o addirittura di un disegno intelligente.
Esatto, ma qui c'è stata una trasformazione nel corso del tempo. Diciamo, le opposizioni all'evoluzione sono un caso molto particolare perché, diciamo, a parte pochi altri, è l'unico caso in cui una teoria scientifica, nonostante sia corroborata da tanto tempo, viene avversata per motivi che sono estranei alla ricerca scientifica, che sono di tipo religioso, di tipo filosofico, e il punto, diciamo, del contendere è ovviamente che quella di Darwin è una spiegazione che coinvolge anche l'uomo e quindi che spiega la nascita della nostra specie e le sue trasformazioni come quella di ogni altro animale.
Quindi a questo proposito la interrompo un attimo proprio perché Prego. Se vuole sinteticamente illustrare ai nostri ascoltatori quello che si intende sia per creazionismo che per disegno intelligente.
Il disegno intelligente, diciamo, quello che è successo recentemente è particolarmente interessante perché si è avuta una sorta di evoluzione di queste opposizioni. Tradizionalmente Darwin aveva come oppositori coloro che sostenevano che l'evoluzione andava contrapposta al testo sacro. quindi contrapporre la scienza alla lettura integrale di un testo sacro, e questo era il creazionismo storico, quello biblico. Quello che è successo oggi è un fatto più interessante, che questi vecchi creazionisti sostanzialmente non esistono più e sono stati sostituiti da nuovo creazionismo, neocreazionismo, che questa volta accetta l'evoluzione, quindi accetta il fatto dell'evoluzione, ma rifiuta di spiegarlo attraverso la selezione naturale, cioè attraverso un meccanismo esclusivamente di mutazione e selezione. Questi vengono chiamati neocreazionisti. E cosa contrappongono? Contrappongono l'idea che sia intervenuta un'entità sovrannaturale, e quindi dicono: non è possibile che la complessità del vivente che noi vediamo in natura sia solo frutto di caso e necessità, di mutazioni, derive, come dicevo prima, ma deve essere intervenuta, almeno in alcuni passaggi cruciali, un'entità sovrannaturale. E io penso che questo però, e cerco di dirlo nel libro, sia un tentativo che va completamente al di fuori della scienza, perché non rispetta le regole fondamentali della ricerca scientifica.
Eppure sembra quasi un'invasione di campo, perché il disegno intelligente viene presentato come una sorta di teoria in qualche modo.
Soprattutto anche George Bush, ad esempio, nel 2005 ha approvato la campagna per l'insegnamento del disegno intelligente anche nelle scuole, proprio cercando di richiamare il diritto al confronto fra posizioni diverse. Ma ha senso parlare di confronto tra disegno intelligente, creazionismo ed evoluzionismo?
Ma secondo me no, nel senso che lì secondo me c'è una grande ambiguità. Nelle scuole si può e si deve parlare di disegno intelligente. Il disegno intelligente è una filosofia che ha tanto tempo, nella primi dell'Ottocento si chiamava teologia naturale e risale a tutti i tentativi che hanno fatto i filosofi nella modernità di trovare in natura prove dell'esistenza di Dio, cioè di un disegno che fosse la prova dell'intervento di un creatore. Quindi nelle ore di filosofia e nelle ore di religione va benissimo parlarne, come appunto di una dottrina filosofica. Il punto è che non è ammissibile, non è corretto che nelle ore di scienza, cioè nelle ore di biologia, sia nelle scuole americane o in quelle italiane, venga fatta confusione associando una teoria scientifica corroborata a una dottrina filosofica e religiosa, perché appartengono a due campi di studio incommensurabili, con regole diverse. Uno scienziato non può accettare una dottrina infalsificabile che non rispetta le regole della verifica empirica.
Lei ha parlato anche di scuole italiane, ed è giusto farlo, visto che hanno fatto molto scalpore le notizie relative a quanto è successo soprattutto in America, negli Stati Uniti, però in effetti anche in Italia nel 2004 la Moratti ha tentato di eliminare l'insegnamento della teoria dell'evoluzione, se non altro dei primi cicli della scuola. Un qualcosa su cui ha ancora senso riflettere?
Ma secondo me sì, perché prima parlavamo del caso americano, lì è molto diverso da quello che è successo in Italia, perché come diceva lei molto bene, negli Stati Uniti la battaglia si gioca sul tentativo di insegnare sia la teoria dell'evoluzione sia la dottrina di disegno intelligente nelle ore di scienze. In Italia invece che cosa è successo? È successo che sulla base di motivazioni abbastanza discutibili, una delle quali per esempio che esisterebbero tante teorie dell'evoluzione, tutte ipotetiche e così via, si è deciso di togliere direttamente i riferimenti all'evoluzione, che erano organizzati in quattro voci fondamentali, dai programmi delle scuole pubbliche, in particolare nelle medie, nei tre anni delle medie, rinviando così l'insegnamento dell'evoluzione al liceo. Questa è una scelta molto discutibile, perché l'evoluzione può essere insegnata anche nei primi cicli, non necessariamente usando un linguaggio tecnico, ma lo si può fare, tant'è vero che gli insegnanti lo fanno già molto bene peraltro, e soprattutto una volta nei programmi, e questo ci tengo a sottolinearlo perché poi non è stata reintrodotta, quindi è stata tolta allora e non c'è più, nemmeno adesso, c'era una voce che diceva che ai ragazzi anche già dalle medie si dovesse raccontare la storia dell'evoluzione umana, cioè come la specie umana è emersa dal regno animale. Quella voce è stata tolta dai programmi e poi non è mai più stata reintrodotta. Questo secondo me è un fatto abbastanza grave, che non ha molti equivalenti in altri paesi europei o diciamo sviluppati.
Anche perché, se non altro, anche in America le battaglie aperte, portate avanti dai genitori per cercare di non confondere l'evoluzionismo con il disegno intelligente, ad esempio questa battaglia, dicevo, alla fine è stata vinta.
Sì, perché negli Stati Uniti anche questa è una cosa molto diversa. Lì c'è la via giudiziaria, cioè esiste un primo emendamento della Costituzione, che sono i commenti fondamentali della Costituzione che riguardano i diritti, che dice che nelle scuole pubbliche non possono essere introdotti surrettiziamente insegnamenti religiosi. Quindi i genitori hanno fatto causa e la sentenza del giudice Jones di Natale del 2005 ha sancito che il disegno intelligente, essendo un insegnamento religioso, non può essere introdotto tout court nelle scuole, quindi è un caso molto diverso da quello italiano, perché invece in Italia insegnamenti religiosi nelle scuole ci sono, anche se l'ora è facoltativa, non esiste questo problema, e a maggior ragione io trovo che sia grave il tentativo che è stato fatto, perché forse, maliziosamente, possiamo pensare che qualcuno volesse fare in modo che nelle scuole italiane, fino al liceo e quasi fino alla scuola non dell'obbligo, certe storie fossero raccontate, come dire, da un punto di vista religioso e non da un punto di vista scientifico.
Senta, professor Piovani, uno dei motivi, cioè dei modi in cui si cerca di discreditare questa teoria è accusarla appunto di essere vecchia, ormai datata. Ma in realtà noi possiamo parlare di una sorta di evoluzione della teoria dell'evoluzione.
Sì, è una storia molto, molto bella di cui parlavamo anche all'inizio, cioè di solito quando in campo scientifico vengono fatte delle scoperte rivoluzionarie dopo una teoria, quando addirittura viene scoperto un nuovo campo di studi, come è stato nel caso della genetica, che ha cambiato completamente il modo di pensare alla biologia, di solito la teoria precedente viene scartata, viene abbandonata o comunque viene, come dire, riformulata radicalmente. Quello che è successo con Darwin e con il darwinismo invece è che la genetica ha confermato il meccanismo di base. Quello che è successo con il darwinismo, che in qualche modo c'è ancora adesso un po', è che a volte qualche scienziato lo ha interpretato in modo un po' troppo rigido, cioè ha pensato che il meccanismo di mutazione e selezione potesse spiegare forse un po' troppo rispetto a quello che spiega realmente. Per esempio, noi oggi sappiamo che la selezione naturale non è onnipotente, non può fare quello che vuole, come dire, lavora in un contesto di vincoli, soprattutto vincoli interni degli organismi, e quindi sappiamo che il gioco evoluzionistico è un po' più complesso e articolato di quanto non si pensasse un secolo fa. Però noi chiamiamo la teoria dell'evoluzione oggi neodarwiniana, non per un attaccamento, come dire, nostalgico o ideologico a Darwin, ma perché, che ci piaccia o meno, il nucleo fondamentale è ancora quello darwiniano.
Senta, professor Piani, un'ultimissima domanda a cui chiedo però una risposta super sintetica. Molti scienziati vedono nella contestazione alla teoria dell'evoluzione un attacco più ampio che coinvolge a questo punto e a questo punto vuole mettere in discussione tutto il metodo scientifico nel suo complesso. Lei che cosa ne pensa?
Io penso che sia in molti casi vero, nel senso che l'attacco all'evoluzione è l'attacco al carattere laico e pluralista della scienza, quindi alla sua indipendenza, e nasce dall'idea che siccome le conseguenze filosofiche della scienza non ci piacciono, allora si debba ridurne l'insegnamento o la ricerca. Quindi penso che sì, l'evoluzione è un caso particolare di una lotta che è contro la libertà della ricerca in senso lato.
E con questo, professor Piovani, la salutiamo, la ringraziamo per essere stato ospite di Che fine ha fatto Sedna e le auguriamo un buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi.